Oggi vi porto alla memoria un triste ricordo. Subito viene in mente una frase di Alessandro Manzoni: la storia insegna che la storia non insegna nulla. Nella notte del 3 giugno 1989 in Cina l'esercito iniziò a muoversi dalla periferia verso piazza Tiananmen. Di fronte alla resistenza dei manifestanti, le truppe aprirono il fuoco e arrivarono in piazza, uccidendo centinaia di studenti, intellettuali e operai, che da settimane chiedevano una svolta democratica al regime. Fu Deng Xiaoping, presidente della Commissione Militare Centrale, a dare l'ordine finale alle truppe di intervenire con la forza. Fu, come tutti sappiamo, un bagno di sangue, giustificato come una misura necessaria per mantenere l'ordine sociale. Gli studenti venivano allora accusati di complottare contro lo Stato. Questo fu solo il triste capitolo finale, chiuso il 4 giugno, delle proteste di piazza Tiananmen a Pechino, iniziata a metà aprile del 1989, in seguito alla morte del leader comunista riformista Hu Xiaobang. Proteste che vennero represse su preciso ordine del governo, che non sopportava le richieste di una maggiore libertà e democrazia. Ancora oggi non c'è un bilancio certo sul numero delle vittime, anche se verosimilmente se ne contarono migliaia, e il governo ha escluso ogni forma di commemorazione ufficiale di queste giornate, cercando di non dare importanza e clamore al ricordo del massacro, definito incidente di Tiananmen. La data ufficiale dell'inizio delle proteste dovrebbe essere il 27 aprile, giorno in cui gli studenti provenienti da varie università cominciarono la loro marcia verso piazza Tiananmen per rivendicare libertà di stampa ed espressione. Vi ricordo che siamo nel 1989, 35 anni fa, salari più equi e condizioni di vita migliori. Agli studenti si uniscono operai, intellettuali e funzionari pubblici, uniti per far sentire la propria voce su cose che a noi possono sembrare scontate. Tutti noi ricordiamo quello che è diventato il simbolo della protesta, il rivoltoso sconosciuto, uno studente solo e disarmato davanti alla colonna di carri armati per fermarli. Le foto che ritraggono questa persona sono diventate celebri in tutto il mondo. La protesta diede modo di conoscere la repressione del governo cinese, accendendo ancora di più gli animi dei manifestanti europei e le proteste contro il regime dell'URSS e degli stati satelliti, proteste che nello stesso anno portarono alla caduta del muro di Berlino. La protesta iniziò in modo tutto sommato pacato, appunto in seguito alla morte di Hu Yaobang, segretario generale del Partito Comunista Cinese, un politico popolare tra i riformisti. La sua morte e la mancanza di posizioni ufficiali da parte del partito innescò il tutto. Gli studenti erano convinti che i mass media cinesi distorcessero la natura delle loro azioni. Inoltre, il giorno dei funerali del segretario, le richieste di incontrare il primo ministro Li Peng vennero completamente ignorate e per questo gli studenti proclamarono uno sciopero generale all'Università di Pechino. A tal proposito, il segretario del Partito Comunista Cinese, Cao Xiang, era favorevole ad opporsi in maniera non violenta alla manifestazione, diversamente dal primo ministro Li Peng, che invece era favorevole alla linea dura, convinto che gli studenti fossero manipolati da potenze straniere, stringendo una sorta di alleanza di comune pensiero con Deng Xiaoping, il presidente della Commissione Militare. A quest'ultimo si attribuisce un articolo uscito sul Quotidiano del Popolo, in cui si accusavano gli studenti di complotto contro lo Stato. Questo li fece infuriare e ignorarono il pericolo di repressioni, chiedendo che queste dichiarazioni nei loro confronti venissero ritirate. Inoltre veniva chiesta più libertà nei media e dialogo tra l'autorità del partito e una rappresentanza eletta dagli studenti. La protesta cominciò ad assumere carattere popolare. Gli studenti potevano contare su un crescente appoggio tra la popolazione e i dirigenti cinesi si trovavano con un grande problema e non riuscivano a trovare una linea condivisa per rispondere alla protesta. Prevalse l'ala conservatrice del partito, ispirata da Deng Xiaoping, che per porre fine alla protesta, la notte del 19 maggio chiese di promulgare la legge marziale, un regime di emergenza adottato in caso di guerra, per cui si attribuiscono pieni poteri al governo. A tale decisione si oppose solo Cao Xiang, dirigente del Partito Comunista, che votò contro questa decisione e si presentò tra gli studenti cercando di convincerli a terminare la manifestazione, con il risultato che venne rimosso da qualsiasi carica politica e condannato agli arresti domiciliari a vita. ma nemmeno la proclamazione pubblica della legge marziale fece desistere i manifestanti e così la sera del 3 giugno l'esercito arrivò in piazza aprendo il fuoco. I giornali parlano sempre di incidente di piazza Tiananmen, incidente che ha immunizzato la Cina dai disordini con l'effetto di un vaccino sulla società cinese. Pare che il governo cinese si sia adoperato negli anni per identificare in rete i contenuti contro il governo, con strumenti automatici che riconoscono messaggi testuali, immagini e registrazioni vocali che facciano riferimento alle proteste di piazza Tiananmen, bloccandone la pubblicazione. Amnesty International ha denunciato che in occasione del 30° anniversario di quel bagno di sangue, decine di attivisti per i diritti umani che volevano commemorare le vittime siano state arrestate o minacciate. Per questo ogni anno si tengono marce o fiaccolate nel silenzio dei mass media e sotto stretto controllo delle autorità. Poi qua in Italia magari si parla di repressione. A chiusura della rubrica di oggi vorrei leggervi un estratto della dichiarazione degli studenti in protesta. I rappresentanti degli studenti si sono messi in ginocchio per implorare democrazia, ma sono stati totalmente ignorati. Le risposte alle richieste di un dialogo paritario sono state rinviate e ancora rinviate. Che altro dobbiamo fare? La democrazia è un ideale della vita umana, come la libertà e il diritto. Ora, per ottenerli, noi dobbiamo sacrificare le nostre giovani vite. È questo l'orgoglio della nazione cinese? Lo sciopero della fame è la scelta di chi non ha scelta. Stiamo combattendo per la vita con il coraggio di morire. Ma siamo ancora dei ragazzi. Ho scelto per Radio Più una canzone che nasconde un significato profondo. Inizia con il ritornello «Stavamo guardando la TV» e mostra proprio la tragedia di piazza Tiananmen. Se avete occasione, guardatene anche il video. Un promemoria dell'indifferenza del mondo nei confronti della sofferenza di chi in fondo è lontano da noi, vittima di regimi oppressivi. Un grazie a tutti voi ascoltatori di Radio Più e di Oggi Come Ieri. Vi lascio con Watching TV, Roger Waters. Oh, darling, you really must keep in touch. Only bears hibernate, you know.
We were watching TV, watching TV. We were watching TV, watching TV. Tiananmen Square, lost my baby there. My yellow rose and her blood-stained clothes. She was a short order pastry chef in a dim sun dive on the Yangtze Tideway. She had shiny hair, she was the daughter of an engineer. Won't you shed a tear for my yellow rose, my yellow rose, and her blood-stained clothes. She had perfect breasts, she had high hopes, she had almond eyes, she had yellow thighs. She was a student of philosophy. Won't you grieve with me for my yellow rose? Shed a tear for her blood-stained clothes. She had shiny hair, she had perfect breasts, she had high hopes, she had almond eyes, she had yellow thighs. She was the daughter of an engineer. So get out your pistols, get out your stones, get out your knives, cut them to the bone.
hell like is a roaster's machine. They built the dark satanic mills that Banyard ventured hell on earth. They bought the front row seats on Calvary. They are irrelevant to me.
We were watching TV.
Watching TV. We were watching TV. Watching TV. She wore a white bandana that said freedom now. She thought the Great Wall of China would come tumbling down. She was a student. Her father was an engineer. You shed a tear from a yellow rose, a yellow rose, and her blood-stained clothes. Her grandpa fought old Chiang Kai-shek, that no-good, low-down, dirty rat, who used to order his troops to fire on the women and children. Imagine that. Imagine that. And in the spring of 48, Mao Zedong got quite irate, and he kicked that old dictator Chiang out of the state of China. Chiang Kai-shek came down in Formosa, and they owned the island of Quemoy. Shells flying across the China Sea, and they turned Formosa into a shoe factory called Taiwan. From Cro-Magnon Man, she's different from Anne Boleyn. She's different from the Rosenbergs and from the unknown Jew. She's different from the unknown Nicaraguan. Half superstar, half victim. She's a picture star, conceptual angel. She is different from the dodo and from the kangaroo. She's different from the Aztec and from the Cherokee. She's everybody's sister. She's symbolic of her. She's the one in 15 million who can help us to be free. She died on TV.